di Luigi Pirandello, Senza malizia. Voce di Lorenzo Pieri. Prima parte. Quando Spiro Tempini, con le lunghe punte dei baffetti insegate come due capi di spago, lì pronti per passare nel foro praticato da una lesina, facendo a leva di continuo con le dita sui polsini inamidati per tirarseli fuori dalle maniche della giacca, timido e smilzo, miope e compito, chiese debitamente alla maggiore delle quattro sorelle Margheri la mano di Iduccia, la minore, e se ne andò con quelle piote ben calzate ma fuori di squadra e indolenzite, inchinandosi più e più volte di seguito, tanto Serafina quanto Carlotta, quanto Zoe, quanto Iduccia stessa, rimasero per un pezzo quasi intronate. Ormai non s'aspettavano più che a qualcuno potesse venire in mente di chieder la mano di una di loro, dopo essersi rassegnate a tante gravi sciagure, alla rovina improvvisa e alla conseguente morte per crepacuore del padre, poi a quella della madre, e quindi a dover trarre profitto dei buoni studi compiuti per arricchire squisitamente la loro educazione signorile, s'erano anche rassegnate a rimaner zitelle. Veramente certe loro amiche carissime non volevano credere a quest'ultima rassegnazione, perché pareva loro che le Margheri da un pezzo si fossero come impuntate. Serafina a 30 anni, Carlotta a 29, Zoe a 27, Ida a 25. Il tempo passava, cominciava a urtarle un po' sgarbatamente alle spalle, invano. Lì, ferme ostinatamente sulla triste soglia di quegli anni oltrepassati, che stavano ad aspettare? Via, qualcuno che le inducesse finalmente a muoversene, ad andare innanzi non più sole. Quando queste care amiche sentivano dalle tre sorelle maggiori chiamar per nome l'ultima, si confessavano che faceva loro l'effetto che la chiamassero da lontano, da molto lontano, Iduccia. Perché a conti fatti Ida, via, doveva avere perlomeno 28 anni. Intanto, aiutate da amici autorevoli rimasti fedeli dopo la rovina, le Margheri erano riuscite col lavoro, cioè impartendo lezioni particolari di lingue straniere, inglese e francese, di pittura ad acquerello, d'arpa e di miniatura, a tenere su intanto la casa, che attestava con l'eleganza sobria e semplice della mobilia e della tappezzeria l'agiatezza in cui erano nate e di cui avevano goduto. E andavano ancora a concerti e a radunanze, accolte dovunque con molta deferenza e con simpatia, per il coraggio di cui davano prova, per il garbo disinvolto con cui portavano gli abiti non più sopraffini, per le maniere gentili e dolcissime, e anche per le fattezze graziose e tuttora piacevoli. Erano magroline, forse un po' troppo, spighite, dicevano i maligni, e di alta statura tutte e quattro, Ida e Serafina bionde, Carlotta e Zoe brune. Certamente era una bella soddisfazione per loro poter bastare a se stesse col proprio lavoro. Avrebbero potuto morir di fame e non morivano. Si procuravano da mangiare, da vestire discretamente, da pagar la pigione. E quelle care amiche che avevano marito e le altre che avevano il fidanzato o facevano all'amore si congratulavano tanto con esse di questo bel fatto. E quelle promettevano che avrebbero mandato presto la piccola Titti o il piccolo Cocò a studiare l'arpa o la pittura ad acquerello, e le altre, per miracolo nelle effusioni d'affetto ed ammirazione, non promettevano che si sarebbero affrettate a mettere al mondo un figliuolo o una figliuola, per avere anch'esse il piacere d'aiutare le coraggiose amiche a provvedersi da vestir discretamente, da pagar la pigione e non morire di fame. Ma ecco intanto questo signor Tempini, piovuto dal cielo. Ci volle un bel po' prima che le quattro sorelle rinvenissero dallo stupore. Conoscevano il Tempini soltanto da pochi mesi. Lo avevano veduto sì e no una dozzina di volte nei salotti che esse frequentavano. Né pareva loro che egli avesse mai manifestato in alcun modo, timido com'era e impensierito sempre di quei piedi troppo grossi, ben calzati e indolenziti, d'aver qualche mira su esse, quasi quasi, dopo tanta vana e smaniosa attesa, quella richiesta così improvvisa e insperata le contrariava, le insospettiva. Che considerazioni aveva potuto far costui nel venirsi a cacciare così a cuor leggero, con quell'aria smarrita, tra quattro ragazze sole, senza dote, senza stato se non precario o almeno molto incerto, unite fra loro, legate inseparabilmente dall'aiuto che erano costrette a prestarsi a vicenda? Che s'era immaginato, come s'era indotto? Che aveva fatto Iduccia per indurlo? «Ma niente, vi giuro, nientissimo!» badava a protestare Iduccia infocata in volto. Le sorelle dapprima si mostrarono incredule, tanto che Iduccia si stizzì e dichiarò finanche che non voleva saperne, perché le era antipatico, ecco, antipaticissimo quel, come si chiamava, Tempini. «Via, via, antipatico, perché? Ma no!» «Giovane serio», disse Serafina. «Giovane colto», disse Carlotta. «Laureato in legge», disse Zoe. E Serafina aggiunse: «Segretario al Ministero di Grazia e Giustizia». E Carlotta: «Libero docente di... non ricordo bene di che cosa, all'Università di Roma». E lo conoscevano appena le sorelle Margheri. Zoe finanche si ricordò che il Tempini aveva tenuto una volta una conferenza al circolo giuridico, sì, una conferenza con proiezioni in cui si mostravano le impronte digitali dei delinquenti, ricordava benissimo, anzi la conferenza era intitolata «Segnalamenti dactiloscopici col rilievo delle impronte digitali». Del resto, Serafina e Carlotta avrebbero domandato maggiori ragguagli, si sarebbero consigliate con gli amici autorevoli, non perché dubitassero minimamente del Tempini, ma per far le cose proprio a modo. Tre giorni dopo, Spiro Tempini fu accolto in casa e quindi presentato nelle radunanze quale promesso sposo di Iduccia. Di Iduccia soltanto? Pareva veramente il promesso sposo di tutte e quattro le Margheri, anzi, più che di Iduccia, delle altre tre, perché Iduccia, vedendo così naturalmente partecipi le sorelle della soddisfazione, della gioia che avrebbero dovuto essere sue, principalmente, si irrigidiva in un contegno piuttosto riservato e faceva peggio. Che quelle, supponendo che ella non riuscisse ancora a vincere la prima ingiusta antipatia per il Tempini, ritenevano che fosse loro dovere compensarlo di quella freddezza, opprimendolo di cure, d'amorevolezze, così che egli non se ne accorgesse. «Spiro, il fazzoletto da collo, avvolgiti bene, mi raccomando, hai la voce un po' rauca. Spiro, hai le mani troppo calde, perché?» Poi ciascuna gli aveva chiesto un piccolo sacrificio. «Zoe, per carità, Spiro, non ti insegare più codesti baffetti. Carlotta, se fossi in te, Spiro, mi rilascerei un po' più lunghetti i capelli. Non ti pare, Iduccia, che pettinati così a spazzola gli stiano male? Meglio con la scriminatura da un lato, alla Guglielmo». E Serafina: «Iduccia dovrebbe farti smettere codesti occhiali a staffa, da notaio, Dio mio, o da professore tedesco. Meglio le lenti, Spiro, un paio di lenti e senza laccio, mi raccomando, a pince-nez». Alle piote nessun accenno, erano irrimediabili. In men d'un mese Spiro Tempini diventò un altro. I maligni però lo commiseravano a torto, perché egli, cresciuto sempre solo, senza famiglia, senza cure, era felicissimo tra quelle quattro sorelle tanto buone e intelligenti e animose che lo vezzeggiavano e gli stavano sempre attorno a domandargli ora una notizia, ora un consiglio, ora un servizietto. «Spiro, chi è Bacone? Per piacere, Spiro, abbottonami questo guanto. Uff, che caldo! Ti seccherebbe, Spiro, di portarmi questa mantellina? Oh, di, Spiro, sapresti regolarmi questo orologino? Va sempre indietro». Iduccia, zitta. Sospettare delle sorelle, questo no, neanche per ombra. Ma certo, cominciava ad essere un po' stufa di tutto quello sfoggio di civetteria senza malizia. Avrebbero dovuto comprenderlo le sorelle, che diamine! Avvedersi che il Tempini, essendo per natura così timido e servizievole, e standogli esse così d'attorno senza requie, tre pittime, la trascurava per badare a loro. Non gli lasciavano più né tempo né modo non che d'accostarsi a lei, ma neanche di respirare. Spiro di qua, spiro di là. Avrebbe dovuto aver quattro braccia, quel poveretto, per offrirne uno a ciascuna e altrettante mani per pigliarsele tutte e quattro. Le seccava poi maggiormente che esse, con le loro manierine, quasi quasi lo costringevano ogni volta a portare quattro regali invece di uno. Ma sì, gli facevano tanta festa ogni volta che egli, per paura che rimanessero poi deluse, si guardava bene dal recarne qualcuno particolare a lei, che era la fidanzata. Non parlava Iduccia, ma certe bili ci pigliava quello spettacolo di vezzi e di premure. Così, santo Dio, egli avrebbe potuto chiedere la mano di Zoe o di Carlotta o anche di Serafina, perché aveva chiesto la sua. Iduccia aspettava dunque con molta impazienza, quantunque senza il minimo entusiasmo, il giorno delle nozze, sperando bene che in tal giorno almeno una certa distinzione egli finalmente avrebbe dovuto farla. Avvenne un contrattempo spiacevolissimo. Per fare il viaggio di nozze, Spiro Tempini aveva sollecitato al Ministero di Grazia e Giustizia un lavoro straordinario. Nonostante l'amore e il gran affare che gli davano le tre future cognatine, lo aveva condotto a termine con quella minuziosa diligenza, con quello zelo scrupoloso che soleva mettere in tutti i lavori d'ufficio e negli studi pregiatissimi di scienza positiva. Contava che questo lavoro gli fosse retribuito pochi giorni prima di quello fissato per le nozze, ma all'ultimo momento, quando già tutto era disposto per la celebrazione del matrimonio, stampate le partecipazioni, spiccati gli inviti, il decreto ministeriale era stato respinto dalla Corte dei Conti per vizio di forma. Spiro Tempini parve lì per lì cader fulminato da una congestione cerebrale. Lui, di solito così timido, così ossequente, così misurato nelle espressioni, si lasciò scappare parole di fuoco contro la burocrazia, contro l'amministrazione dello Stato, anche contro il ministro, contro tutto il governo, che gli mandava a monte il viaggio di nozze, non per il viaggio di nozze in se stesso, ma perché si vedeva costretto a venir meno ad un riguardo di delicatezza verso le tre cognatine nubili. S'era stabilito, anzi non s'era messo neanche in discussione, che egli avrebbe fatto casa comune con esse. Sì, ma santo Dio, almeno la prima notte non avrebbe voluto rimanere lì sotto lo stesso tetto. Si immaginava l'imbarazzo, per non dire altro, di quelle tre povere ragazze quando, andati via tutti gli invitati, finita la festa, lui e Iduccia, ci sudava freddo. Sarebbe stato un momento terribile, uno strappo a tutte le convenienze, un angoscioso tormento di tutta la notte. Come l'avrebbero passata quelle tre povere anime con la sorellina divisa da loro per la prima volta di là, in un'altra camera con lui? Invano Spiro Tempini, per rimediarvi, pregò, scongiurò Iduccia che si contentasse d'un viaggetto di pochi giorni, pur che fosse d'una gitarella a Frascati o ad Albano. Iduccia, forse perché non capiva ed egli non osò di farla anzitempo capace, Iduccia non volle saperne. Le parve un ripiego meschino e umiliante. Là, meglio rimanere a casa. Il Tempini diede un'ingollatola e arrischiò: «Dicevo per le tue sorelle, ecco». Ma la sposina, che si teneva già da un bel pezzo, gli piantò tanto d'occhi in faccia e gli domandò: «Perché? Che c'entrano le mie sorelle? Ancora?» E chissà che altro avrebbe aggiunto Iduccia nella stizza se non fosse stata una ragazza per bene che doveva figurare di non capir nulla fino all'ultimo momento. Fino all'ultimo momento.